Le manovre militari a Taiwan, un test sulla presa del potere, dice un portavoce dell'esercito cinese, dopo che ieri aerei e navi avevano circondato l'isola a pochi giorni dall'insediamento di coloro che Pechino considera indipendentisti. Poco mosso il fronte ucraino e quello medio orientale, anche se su questo fronte si segnalano le polemiche italiane sulla preghiera dell'imam fatta negli uffici dell'Università di Torino. Sul fronte italiano puro la giornata ci consegna un lungo interrogatorio di Toti davanti ai magistrati e un consiglio dei ministri chiamato oggi al varo, tra l'altro, del piano per sanare le piccole difformità delle case. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Avete capito, sì?
No.
Simone Spezia.
Maledetto Pietro la Corte.
Maledetto Pietro la Corte, in diretta qua ad accompagnarci da Trento al Festival dell'Economia. Siamo in diretta da Piazza Cesare Battisti, meglio nota per gli abitanti di Trento come Piazza Italia. Un ringraziamento particolare va agli ascoltatori che già a quest'ora del mattino sono seduti là fuori, anzi un doppio, triplo ringraziamento, perché giustamente per non disturbare le persone che abitano qua intorno le casse verranno accese dopo le 8, quindi sono là e ascoltano, si siedono e ascoltano la trasmissione con i loro auricolari, con i loro strumenti. Buongiorno a tutti, naturalmente appunto dal Festival dell'Economia di Trento che si è aperto ieri. La cerimonia di inaugurazione è stata alle 17.30, ma in realtà si era già aperto sostanzialmente dalla mattina con tutta una serie di interventi a partire da quello del ministro Salvini alla vigilia del varo del decreto, quello famoso sulle per sanare le piccole difformità delle case, quello che qualcuno chiama un condono e che altri dicono no, serve solamente a muovere il mercato perché al momento si possono sanare solo le difformità entro il 2% della dimensione, della metratura della casa, mentre invece qua si arriva al 5%. E dato che la storia italiana è fitta di, diciamo, micro abusi o errori o appunto difformità, in questo modo si muove il mercato. Le grandi tradizioni del Festival dell'Economia di Trento. Allora, quando va in onda Sebastiano Barisoni il giovedì alle 17.10 viene giù un diluvio ai limiti dell'universale, ed è successo anche ieri, e quando va in onda 24 mattino alle 6.30 arriva regolarmente il camion della spazzatura. Quindi tra poco, se sentirete dei rumori, se il nostro Flavio Ferrario non riesce a fermarli, è là che si impone col suo corpo nel tentativo di bloccare il camion della spazzatura, ma penso che non ce l'abbia fatta. Vedremo che cosa succederà. Prima di iniziare con le cose di giornata, una delle cose più divertenti che ho pescato oggi la trovate, come spesso accade, su Norme e Tributi del Sole 24 Ore a pagina 33. Ed è dedicata a tutti i nostri amici e amiche, ascoltatrici, ascoltatori che fanno gli agenti di commercio, in particolare a loro, ma non solo. C'è una sentenza del Tribunale di Roma che si è pronunciata a favore di Enasarco, è un contenzioso con una società che svolge attività di vendita online servendosi anche della collaborazione di alcuni influencer. Vabbè, morale, nelle vendite online l'influencer è inquadrabile come agente di commercio. Ragazzi, siete come Chiara Ferragni, oddio, spero di no, spero non con tutte le conseguenze, la caduta e via dicendo, però mi pare niente male, eh? Adesso quando prendete la vostra macchina, quando andate in giro, quando provate a vendere qualcosa, potete dire a voi stessi, ragazzi, sono equiparato a Chiara Ferragni sostanzialmente, non male, non male. Dunque, la La giornata. Direi che mi sembra innanzitutto una giornata nella quale riprende corpo, dal punto di vista strettamente italiano, tutta la questione delle proteste all'interno degli atenei e all'interno delle università, comunque le si giudichi queste proteste, per due ordini di motivi. Il primo è che i rettori delle università italiane hanno ribadito ieri l'impegno a proseguire la collaborazione scientifica con le università straniere di ogni paese, quindi compreso Israele, evidentemente, chiedendo però contemporaneamente un immediato cessate il fuoco. Però la sostanza del messaggio ai rettori è questo, pur dicendo appunto quel che vogliono, è quello che non interromperanno gli accordi di collaborazione, e vedremo come reagiranno gli studenti che sono in protesta in queste ore nelle università. Ma dall'altra parte c'è un'altra vicenda che sta facendo discutere ampiamente, è il fatto che l'imam Brahim Baia ha recitato la preghiera del venerdì negli spazi di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, da giorni occupato dai collettivi universitari, e siamo a Torino, e dai movimenti pro Palestina. Tra l'altro abbiamo anche un passaggio audio, sentiamolo.
Colonialismo più becero, più criminale che possa esistere, che è il colonialismo di insediamento. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Ed eccolo qua. Dunque parla di furia genocida uscita dalla peggiore barbarie della storia. E poi parla di jihad, inteso però come sforzo per difendere i propri diritti. E ancora, il jihad che vediamo in Palestina è uno sforzo per difendere la pace vera. E ancora, gli inglesi hanno facilitato in maniera sistematica l'installazione sionista in Palestina. Tutte frasi pronunciate all'interno di uno di questi palazzi, un palazzo universitario, occupato dagli studenti, con annessa preghiera del venerdì, che suscita una certa rabbia innanzitutto nella ministra dell'istruzione Anna Maria Bernini, che dice hanno trasformato l'ateneo in una moschea. Il rettore dell'Università di Torino, già discusso per il modo nel quale il senato accademico si era in parte piegato a quelle proteste, lo ricorderete, quell'immagine dei professori dell'Università di Torino con alle spalle gli studenti che protestano, che dice oggi, intervistato dalla stampa: è entrato senza chiederci il permesso, la laicità del nostro ateneo non si discute. E però appunto ieri c'è stata la preghiera del venerdì con queste parole. Sul fronte della sostanza e della guerra non ci sono cose straordinarie, se non vogliamo considerare straordinario il fatto che proseguono i bombardamenti, due raid israeliani su Gaza City, un attacco che ha colpito la casa di una famiglia, la fonte ovviamente è sempre Hamas. L'ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha annunciato che il gabinetto di guerra ha dato mandato ai negoziatori israeliani di proseguire i colloqui per una tregua a Gaza, un accordo per il rilascio degli ostaggi, anche se l'idea è che debba proseguire l'offensiva su Rafah. Questo è il quadro dal punto di vista del Medio Oriente e poco altro. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, l'Ucraina ha fatto sapere questa notte aver abbattuto un altro bombardiere russo, il quinto dall'inizio del conflitto. Il presidente russo Vladimir Putin oggi e domani sarà in Bielorussia, dove avrà colloqui con il suo omologo Alexander Lukashenko, forse sarebbe meglio dire vassallo, a dire il vero. E questo è il quadro. Dall'Italia, oggi è la giornata nella quale, dicevamo, e molto fa discutere questa cosa, dovrebbe essere varato questo decreto che, come vogliamo chiamarlo, piano casa, sanatoria per le piccole difformità. E qua al Festival dell'Economia di Trento il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini dice: non è un condono,
perché se uno si è fatto tre piani in più senza autorizzazione, o la villa con piscina in riva al fiume o in riva al mare, la risposta ovviamente è l'abbattimento. Ma se uno sta impazzendo e non può vendere, non può affittare, non può comprare, non può recitare per 30 centimetri di difformità in un appartamento di 100 metri quadri, approvato il decreto, noi liberiamo le case di milioni di famiglie italiane. Quindi per me, quando la politica risolve i problemi, è la bella politica, e sono orgoglioso di quello che abbiamo costruito insieme.
Oh, ma quanti micro elenchi anche solo in questi 30 secondi, quanto è bello, quanto è bello. Vabbè, ovviamente la cosa fa discutere. Oh, ministro Salvini, che oggi sta, e qua veniamo all'altra grande questione di questa giornata dal punto di vista politico, ministro Salvini che sarà oggi a Genova, dove verrà posata la prima pietra della diga foranea di Genova. Una grande opera, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, tra l'altro il viceministro Rixi, forse è sicuramente la più grande opera a mare finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 1.300 milioni, è quella struttura in mare che dovrebbe consentire al porto di Genova di espandersi, perché consente al porto di Genova di far accedere al porto delle navi sempre più grandi, e quindi trasformare il porto di Genova in un hub ancora più importante e per il paese, e non solo evidentemente per l'Europa. Qual è il punto? Che l'indagine che si è scatenata su Giovanni Toti e sulla regione Liguria ha fatto sì poi che salisse un certo grado di preoccupazione intorno alla realizzazione di quest'opera e intorno a quello che molti hanno definito come il modello Genova, ossia la capacità di realizzare opere, come l'esempio più evidente ovviamente è quello dell'ex Ponte Morandi, del viadotto sul Polcevera, per dirla più correttamente. Ebbene, sul fronte dell'inchiesta di Genova, ieri c'è stato un interrogatorio del presidente della regione Liguria Giovanni Toti, che ha i domiciliari, lo sapete, dallo scorso 7 maggio. I due elementi più importanti è che si è difeso da tutto, ha detto: non ho favorito i miei finanziatori e non ho preso un euro per me. Questa è la sostanza. Poi troverete, e avremo spazio probabilmente per andarci sui giornali, un po' maggiori dettagli su quello che ha detto ai magistrati, i quali gli hanno posto 180 domande. Questo è il numero, lo trovate dappertutto. E l'altro punto fondamentale dal punto di vista politico è questo: che sembra essersi aperta una finestra perché lui non si dimetta, cioè nel caso dovessero essere revocati i domiciliari, in quel caso sembra abbastanza chiaro, e le dichiarazioni politiche su questo fronte sono state nette, c'è stato anche Tajani che lo ha detto, le dimissioni non dovrebbero arrivare. Ogni euro incassato è stato destinato alla politica, ha detto. Vi segnalo anche a margine, perché è un tema di discussione che torna, ritorna, si ridiscute costantemente, che si sta nell'ambito della discussione sulle riforme istituzionali, che è stata rimandata dopo le elezioni europee, si è tornata a discutere dei senatori a vita. Vanno mantenuti, non vanno mantenuti, e con il centrodestra che dice sono tutti di sinistra, il senatore a vita Mario Monti, che tra l'altro sarà proprio qua al Festival dell'Economia domani, anzi, se volete, c'è la presentazione del libro e sarò indegnamente io a condurla questa presentazione del libro di Monti intorno a mezzogiorno, se non vado errato. E dicevo, Monti che dice non mi faccia commentare, oggi intervistato al Foglio, non mi faccia commentare per carità su questa storia che sono tutti di sinistra. In margine, è un tema che si riapre sempre all'interno delle discussioni europee. Cos'altro? Mi pare molto poco, se non un paio di elementi di cronaca per i quali forse abbiamo ancora un attimo. Anzi, un elemento di cronaca. È un altro caso di quelli dei quali continuiamo a parlare. Ieri un uomo, Daniele Alba, 35 anni, si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i due figli in provincia di Agrigento. Prima ci sarebbe stata una lite, nella quale lei aveva detto di volersi separare. La donna lo aveva già denunciato per maltrattamenti. Eppure le cose sono proseguite ed è finita ieri come è finita. Lei è grave, i figli sono gravi, l'uomo anche aggredito e tenuto in ostaggio per oltre 2 ore, la figlia minore di 3 anni, gravissima, intubata, un'emorragia cerebrale, ferite da taglio, è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico. Così come di maltrattamenti, aveva parlato l'influencer Sui, della quale abbiamo dato conto ieri, così come per maltrattamenti era stato denunciato l'uomo che ha ucciso una donna tre giorni fa. C'è evidentemente su questo fronte qualcosa che non funziona. Il secondo dato di cronaca è qualcosa che ormai sparisce e finisce nei tagli bassi dei giornali. Siamo a pagina 8 di Avvenire, taglio bassissimo. Ed è una donna di 65 anni che si è soffocata con un sacchetto di plastica nel carcere di Torino. È la quarta detenuta che si toglie la vita nel carcere di Torino, e adesso arriveranno tutti quelli che ci scrivono: ah, ma sono delinquenti, ma se lo meritano. Era in attesa di giudizio. Il traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Via l'editometro, sia mai che si scoprano dei liberi professionisti che dichiarano 5.000 euro al mese o 10.000 euro al mese e vanno via con macchinoni o fanno vacanze in giro per il mondo. Via, via, maledetti comunisti, via l'editometro.
Oriana Fallaci si rivolterà nella tomba.
Ma per cosa, caro ascoltatore? Per la storia dell'imam? Non so se Oriana Fallaci si rivolterà nella tomba. Di certo, diciamo, è un caso che ci pare piuttosto grave alla fin fine, quello dell'imam. E andrà ragionato, andrà analizzato, andrà visto, perché tra l'altro mi pare che su questo fronte sia esattamente l'Università di Torino che sia un po' sotto, per così dire, sotto schiaffo su questo fronte. Dunque il Festival dell'Economia di Trento, siamo Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, che nel frattempo ci ha raggiunto qua in studio. Presidente, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, come sta? Bella inaugurazione, mi pare.
Bene, ieri siamo partiti bene con questa edizione, oggi si entra ancora più nel vivo della manifestazione.
Sì, benissimo. Senta, allora il tema è, come diciamo, è Quo Vadis, l'avete discusso ampiamente anche ieri nella giornata di inaugurazione. È un tentativo di ragionare, tra l'altro arricchito l'apertura del festival da un messaggio arrivato dal Papa, è un tentativo di ragionare su dove va il mondo in un momento di grande confusione. Qual è la lettura di un politico locale su una cosa di questo genere?
Ma politico locale, diciamo, ovviamente.
Cioè, è chiaro che lei non può risolvere la guerra in Medio Oriente.
Non ha responsabilità e competenze, anche se le avesse, comunque sarebbe molto difficile. Però è chiaro che non possiamo considerarci estraniati dal mondo, perché quello che sta accadendo nel mondo lo soffriamo anche noi, sotto l'aspetto ovviamente umano e della relazione tra i popoli. Ma poi c'è anche l'aspetto concreto di ciò che vive il territorio a causa delle guerre, cioè quello che è accaduto sul tema energetico nei periodi passati non è che è dovuto appunto all'intervento della guerra Russia-Ucraina, non è passato inosservato qui, e ora ancora oggi, diciamo, in qualche modo ci sono le conseguenze, perché se sappiamo benissimo quanto questo ha inciso per esempio sul costo degli investimenti, e sul costo degli investimenti vuol dire andare a incidere sul nostro bilancio. Noi siamo una provincia autonoma che diciamo le infrastrutture ordinarie, al netto di quelle straordinarie che sono il PNRR, che sono il tunnel del Brennero, eccetera, ma le infrastrutture ordinarie le paghiamo con le risorse del nostro bilancio, e lei capisce che quando dobbiamo mettere il 20% in più, il 25% in più, a volte il 30% su un'opera, e questo ha ripercussioni sul bilancio provinciale, ha ripercussioni sulle scelte che una provincia autonoma fa. Noi siamo una provincia autonoma che ha tantissime competenze, siamo un piccolo Stato sotto certi aspetti, e quelle competenze le paghiamo con le nostre risorse, e quindi se dobbiamo investire maggiormente, per ipotesi, per le opere pubbliche, è chiaro che queste risorse poi in qualche modo devi gestirle all'interno del bilancio, che ha tante competenze.
già che ci siamo, già che ce lo diceva, c'è, come sa perfettamente, essendo un politico della Lega, una grande discussione in merito all'autonomia, se ne sta dibattendo. Vedo che le cose non procedono con la rapidità con la quale credo che auspichino i suoi colleghi di altre regioni, ma lei pensa che le altre regioni siano pronte a gestire qualcosa come lo gestite voi in termini di, appunto, di livelli di autonomia? Perché lei dice che siamo sostanzialmente un piccolo Stato.
Sì, siamo un piccolo Stato perché diciamo la gran parte delle competenze le gestiamo noi. Io credo che autonomia significa certamente autogoverno, significa sicuramente anche in qualche modo maggiore libertà, però fa da contraltare il tema della responsabilità, nel senso che nel momento in cui tu hai maggiore autonomia sei responsabile delle scelte che compi. E qui in Trentino, diciamo, molto spesso la popolazione è portata a chiedere alla provincia di risolvere determinati problemi, quando a volte magari non sono nemmeno di competenza nostra, perché nel tempo si è sviluppato, diciamo, il tema della responsabilità. Io credo che ci siano sicuramente territori a livello nazionale, e penso in primis ai nostri contigui, sì, che hanno le capacità e lo hanno già dimostrato di saper amministrare proprie competenze con efficienza e puntualità. E quindi, diciamo, io credo che chi ha l'ambizione di avere maggiori livelli di autogoverno sa che a questi corrisponde un maggiore livello di responsabilità. Però chi ha l'ambizione di fare questo credo che debba avere la possibilità di poterlo fare.
Come se ne sente queste europee?
Noi dobbiamo fare una campagna elettorale perché la gente vada a votare in primis, sì. Ecco, questo è scontato, perché poi è inutile lamentarsi diciamo delle politiche europee nel bene e nel male, al di là diciamo delle scelte che l'Europa fa, e se poi la gente non va a votare. E quindi ci sono ancora 15 giorni e occorrerà fare questo. Noi abbiamo le elezioni comunali, votiamo questa domenica in alcuni comuni del Trentino, ma indubbiamente al di là ovviamente di chi vincerà, e ognuno sì, noi certo, ovviamente facciamo la campagna per la nostra parte politica, però in primis dobbiamo stimolare il dibattito perché la gente possa realmente recarsi alle urne.
E ha l'impressione che questa campagna elettorale per le europee aiuterà in questo senso? È stata una campagna elettorale, mi viene da dire, un po' sporca, no? Che poi allontana le persone.
E io credo che la campagna elettorale delle europee sia comunque influenzata dalla campagna, dal momento politico locale, nazionale, e molto spesso il voto è espresso sulla base di decisioni fatte a livello nazionale, della politica nazionale. Questo anche, voglio dire, è una logica, però le scelte che vengono prese in Europa, penso per esempio sul tema del green, sul tema delle auto elettriche, e sono scelte che peseranno sulle nostre scelte politiche future, e quindi occorrerebbe da una parte nostra, io parlo di chi ha responsabilità politica, anche una maggiore disponibilità a spiegare quanto sta accadendo, e dall'altra parte della popolazione una maggiore volontà anche di informarsi.
Sì. Non c'è stata una grande campagna, chiudo con questa piccola cosa, non c'è stata una grande campagna per spingere la gente ad andare al voto? Speriamo che queste ultime due settimane su questo fronte ci confortino. Grazie Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento.
Grazie
e buon
a voi,
festival,
buona giornata e vi aspettiamo tutti a Trento, il Festival dell'Economia che sta,
ci siamo.
Sta diciamo, che siamo è partito qua. Bene, voglio ringraziare gli organizzatori, voi del Sole, che anche in questa tornata vi state impegnando molto. Grazie.
300 appuntamenti, qualsiasi sale piene, manco vi dico. Il GR, ci sentiamo subito dopo.